Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di potere d'acquisto, o meglio reddito disponibile delle famiglie italiane, perché oggi c'è stato il rapporto Eurostat, si chiama, e quindi vale per tutti i paesi dell'area euro, si chiama Quadro di Valutazione Sociale. Al di là del nome un po' altisonante, forse anche criptico, è andato a vedere qual è il reddito disponibile delle famiglie europee, fatto 100 quello del 2008 e quindi al netto dell'inflazione, e scopriamo, tra virgolette, che non solo l'Italia assieme alla Spagna e alla Grecia non ha ancora raggiunto i livelli le famiglie italiane, perché è diverso dividere il PIL per singole teste o il PIL per famiglie. Comunque, dicevo, scopriamo che livello 100 non l'abbiamo ancora raggiunto, nel senso che siamo a 93,7 rispetto al livello 100 del 2008, ma soprattutto che c'è stato un peggioramento nel reddito delle famiglie italiane tra il 2022 e il 2023, da 94 a 93,7. Non è enorme, però è uno dei pochi paesi che vede calare ulteriormente il reddito disponibile delle famiglie. Questo si giustifica soprattutto anno su anno sull'effetto inflazione, che sappiamo in Italia aver pesato più per via del nostro costo dell'energia, quindi elettricità e gas, che in altri paesi. Devo dire che appunto noi siamo ancora siamo usciti da 93,7. Questo dato è apparentemente in controtendenza con un altro dato. Cioè l'Italia negli ultimi tempi, e anche tra il 2022 e il 2023, ce lo dice sempre Eurostat, è il paese dove più è cresciuta l'occupazione rispetto alla media europea, è cresciuta di 1,5 punti, con il doppio della media europea, e più è calata la disoccupazione rispetto alla media europea, -0,4 rispetto a -0,1 della media europea, e anche più si è ridotto il livello di giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, che è sceso di 3 punti percentuali. Allora, su occupazione, disoccupazione e NEET siamo ancora in media più alti della media europea, ma siamo il paese dove il calo della disoccupazione dei NEET e l'aumento degli occupati è stato più forte come percentuale. E cercheremo di capire come si tengono assieme le due cose, quindi da un lato calo da un lato dati buoni su occupazione e disoccupazione NEET, dall'altro lato invece un ulteriore calo del reddito disponibile per le famiglie italiane. È chiaro che c'è l'effetto inflazione, ma non può essere solo quello, e di questo parleremo nella seconda parte del programma. Parleremo anche di un'analisi molto interessante fatta oggi su Sole 24 Ore da Forchielli e Scacciavillani sulla Cina. Abbiamo affrontato la settimana scorsa i vari temi di questa, che ci accompagneranno probabilmente nel corso di tutto l'autunno. Non abbiamo affrontato il tema cinese, ci siamo occupati di Europa, di Germania, di Francia, di Italia, di manovra. Non abbiamo fatto il tema cinese, ma in realtà lo ripropongo in maniera molto netta i due autori dell'articolo di oggi su Sole 24 Ore. C'è un dato, poi ne parleremo. Secondo il dato leggermente vecchio, ma temo che sia al massimo in peggioramento. Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2022 il 30% della produzione manifatturiera al mondo, cioè un manufatto su tre praticamente, era stato fatto in Cina, ma i consumi privati cinesi rappresentavano solo il 13% dei consumi globali. Quindi, se tu produci il 30% di tutto quello che viene prodotto al mondo, ma consumi, tra virgolette, solo il 13% di quello che viene prodotto al mondo, quindi in questo dato c'è anche quanto consumi di importazioni, ma non è che la Cina sia in autarchia completa. Vuol dire che tu hai più o meno un 20% di prodotti che hai prodotto che non consumi internamente e che andrai a esportare sui mercati non c'è niente di male che uno produca più di quello che consuma internamente, anche noi, diciamo. Però l'Italia è vero che esporta molto, ma importa anche, il saldo resta positivo, ma noi non siamo a questi livelli in cui, anche perché le importazioni cinesi rispetto alle esportazioni, rispetto poi ai consumi interni, pesano meno rispetto all'Italia, un paese occidentale, vale anche per la Francia, che ha una fetta importante di consumi interni che sono importati dai generi alimentari, nessuno mangia solo italiano, all'abbigliamento e quant'altro. Ora, è ovvio che questo squilibrio che preoccupa molto l'America, ma anche l'Europa, perché ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, il primo fu il professor Noci a accennarlo a questi microfoni, dicendo attenzione, se continua poi un rallentamento dei consumi interni cinesi, abbiamo visto sui dati sull'inflazione, e che la Cina è quasi in deflazione, quindi non solo non aumentano i prezzi, ma calano anche. Beh, questo cosa vuol dire? Che a un certo momento, se non aumentano i consumi interni, tu aumenterai l'ondata di prodotti che vuoi esportare nel resto del mondo. La soluzione quale sarebbe? O rivalutare il cambio o stimolare i consumi interni. Essere questo l'obiettivo prima della nuova linea di Xi Jinping, cioè la Cina diventava anche un mercato importante di consumi interni, quindi da un lato assorbiva più, un po' più di quello che riesce a produrre rispetto adesso, e poi avrebbe assorbito anche importazioni di prodotti dall'Europa o dagli Stati Uniti. Beh, così non è. Pensate che la Cina ha costruito 45.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità, ha speso quasi 750 miliardi di euro, ha speso centinaia di miliardi di euro per finanziare l'industria delle batterie delle auto elettriche, e ha speso, adesso non ho un dato sotto mano, ma ha speso una cifra altrettanto impressionante, erano 170 miliardi per assistere il fotovoltaico, cioè soldi di Stato per sviluppare il fotovoltaico. Ebbene, un paese così, che ha tutti questi miliardi per andare a imporsi sui pannelli solari, sulle batterie elettriche, su quant'altro, ha speso pochissimo, per esempio, per la sanità pubblica. E quello è un tema, perché uno dei motivi per cui i consumatori cinesi stanno anche molto frenando, hanno anche alti costi, alte spese loro, penso appunto alla sanità privata, penso all'istruzione. Ma insomma, ci si chiede se tutto questo, diciamo, spendere solo per quello che ti permette di inondare i mercati, pannelli solari, che non è che li produci per la Cina, ma li produci in dumping, secondo alcune accuse, sulle auto elettriche, secondo l'accusa dell'Unione Europea. Beh, se non sia proprio una linea quella di puntare, e anche la parte ferroviaria, l'acquisizione di porti, il progetto adesso tramontato della nuova via della seta, Silk and Belt Route, se proprio, al di là delle difficoltà interne, se questo non sia invece una conferma che il vecchio piano di creare un mercato interno è stato messo in disparte o mandato a remengo, e tu invece vuoi continuare a fare la Cina di prima, intesa come la Cina degli anni 90-2000, però è cambiato il contesto, e di questo parleremo anche della peste suina, faremo un accenno, perché un piccolo approfondimento, perché ieri abbiamo avuto fatto sentire alcune dichiarazioni, c'è un tavolo convocato per domani, quindi per il 3, se non ricordo male, per il 4, scusatemi, di settembre, però vogliamo fare punto, perché l'accusa degli agricoltori che ieri abbiamo sentito, più o meno costa 20-30 milioni al mese, la peste suina, e spiegheremo anche il meccanismo. Loro parlano ormai di 2 anni di ritardo, nonostante le promesse del ministero. Adesso in apertura darò invece anche l'andamento delle borse, che non erano particolarmente così oggetto di notizia, però c'è stato un indice ISM americano, e adesso leggo assieme a voi la notizia perché è appena uscito, che sostanzialmente ha deluso i mercati, e quindi adesso abbiamo Wall Street che perde, e anche non poco, -1% il Dow Jones, -1,40% lo Standard & Poor's, -2,20% il Nasdaq. Questo sta facendo peggiorare tutte le borse europee, perde l'1,5% per cento. Ieri ricorderete che Wall Street era chiusa per il Labor Day e quindi è la prima seduta di settembre questa. Il manifatturiero è salito, l'indice ISM manifatturiero è salito a 47,2 punti, ma è risultato sotto le stime che lo vedevano a 48 punti. E quindi questo, insomma, ha raffreddato molto il listino americano e di conseguenza anche quello europeo. A Milano, che perde l'1,5% in questo momento, Parigi perde l'1%. Francoforte perde l'1 anch'essa, si salva solo Brunello Cucinelli più 3,1%, Terna più 0,60%, Snam più 0,30%. Male oggi le banche, ma non solo, male anche tutto il settore del greggio. Qui c'è un motivo: il Brent è sceso sotto i $75 e ha praticamente annullato tutti i guadagni da inizio anno. È una buona notizia per noi automobilisti, o per chi comunque deve usare, e anche come elemento di inflazione, perché buona parte delle merci vengono trasportate via gomma. È chiaro che non è una buona notizia per i titoli legati al petrolio. Saipem perde il 7%, quasi 6,80%, Eni il 2,60%, e direi qui ci fermiamo con Tenaris l'1,1%. Male anche gli automobilistici, c'è un dato sulle immatricolazioni molto c'era un dato molto brutto sulle immatricolazioni, ma Iveco perde il 4,70%, ma Estimarco Electronics, che non è certo un settore automobilistico, perde il 4,30%, Monte dei Paschi il 3,60%, Campari il 3,30%, Banco BPM meno 3,15%, Pop Sondrio meno 3%, Stellantis meno 2,90%, Biper meno 2,90%, Unicredit meno 2,30%, Mediolanum meno 2%, Telecom meno 2%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. E poi il canale 246 del digitale terrestre. Allora, dicevamo già del petrolio, il calo è forte oggi. Il Brent ha perso il 4% a $74 il barile e il WTI a 70,8. Che cosa pesa? Pesa la debole domanda da parte della Cina, dimostrazione che c'è una stagnazione, diciamo così, in Cina. E il probabile aumento dell'OPEC, perché l'OPEC vuole riequilibrare il taglio delle forniture libiche. Detto questo, i prezzi sono calati anche ieri: benzina self service 1,798 al litro, gasolio 1,673. Come va il gas ad Amsterdam? 37,5 euro al megawattora, un anno fa era 51,5. L'elettricità è a 150, un anno fa era 93. Allora, adesso è uscito a prodotto di gas anche il prezzo di rifinimento del gas per il nuovo cliente tipo, la famiglia tipo, quindi Arera è a 113, è in aumento del 6%. Questo per le condizioni dei servizi di tutela, quelli che sono rimasti nei servizi di tutela del gas. Allora, per quello dell'elettricità invece, dal 26 agosto a domenica 1 settembre il gestore ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica di acquisto, il PUN, pari a 134, quindi un più 9% rispetto all'anno precedente. E poi oggi, come molti sanno, hanno visto, sono arrivate per 3.800.000 utenti che al 1 luglio non hanno scelto il mercato libero, cioè sono rimasti fermi, cosa che a noi avevano suggerito di fare molti esperti che abbiamo intervistato. Se non hai le idee chiare, non hai un'offerta che ti convince particolarmente, resta fermo, cioè esci dal mercato a tutela nelle fasce appunto vulnerabili, ma entri in automatico nel servizio a tutele graduali. Oggi sono arrivate le prime bollette. Sempre in tema di energia, Eni e Snam hanno annunciato oggi l'avvio delle attività di iniezione della CO2 in un giacimento esaurito di metano a Ravenna. È il tentativo, appunto, non è il tentativo, proprio la, l'azione di cattura del, della CO2, del carbonio, a Ravenna. È Ravenna CCS. L'impianto per, è il primo impianto in Italia per la cattura e lo stoccaggio permanente dell'anidride carbonica per decarbonizzare le produzioni dell'industria della zona. Perché praticamente una volta poi viene trasportata e stoccata la CO2 emessa dalla centrale Eni di trattamento del gas naturale di Casal Borsetti, stimata in 25.000 tonnellate per un anno. Una volta catturata, l'anidride carbonica viene trasportata attraverso le condotte precedentemente utilizzate per il trasporto del gas naturale e riconvertite fino alla piattaforma offshore di Porto Corsini, per essere poi iniettata nel giacimento a gas esaurito, dove viene stoccata permanentemente a circa 3.000 metri di profondità. Il progetto garantisce un livello di abbattimento superiore al 90% e fino al 96% della CO2 in uscita dal camino della centrale. Quindi è un modo, insomma, e grazie alla capacità totale di stoccaggio dei giacimenti a gas esauriti nell'Adriatico, quindi non estrai più gas, i volumi catturati e da immagazzinare nel sottosuolo potranno raggiungere i 16 milioni di tonnellate l'anno in base alla domanda di mercato. E come ha detto il numero uno dell'Eni Descalzi, questo è un procedimento molto efficace per abbattere le emissioni delle industrie energivore le cui attività non sono elettrificabili, quindi in cui tu comunque riesci, devi emettere CO2. Appunto, è anche il numero uno di Snam Etegas, Stefano Venier, ha detto: in questo modo con Ravenna decarbonizza, riuscirà a decarbonizzare tutte le imprese energivore. Andiamo all'economia internazionale rapidamente. La Banca Centrale del Giappone ha annunciato che continuerà a alzare i tassi di interesse. In Turchia l'inflazione continua a calare ma resta al 52%, e la Turchia ha annunciato formalmente di voler entrare nei BRICS, quindi le economie emergenti: Brasile, Cina, Egitto, Emirati Arabi, Etiopia, India, Iran, Russia e Sudafrica. C'è un dato abbastanza interessante, non bello, in Spagna, perché nonostante la Spagna abbia da mesi dei dati economici migliori della media europea e anche dell'Italia, il numero di disoccupati ad agosto è aumentato di 22.000 persone, e quello, diciamo, che porta il complessivo a 2.600.000. È un dato abbastanza strano, perché la maggiore caduta di impiego dell'ultimo decennio, e tra l'altro in un periodo si dicono soprattutto è la stagionalità nel settore dell'istruzione per la fine dei contratti a termine, ma è un periodo in cui la Spagna, come l'Italia, ma forse ancor più, ha tutta la stagione estiva, quindi ha sorpreso tutti in Spagna. Andiamo invece all'Italia. Allora, sul PNRR avete letto il 62% della spesa deve essere ancora effettuata e dovrà essere fatta nel 2026. In realtà oggi, in risposta ai commenti eseguiti dalla relazione della Corte dei Conti europea, il Ministero, sì, la fonte del Ministero, gli segnala che si tratta degli obiettivi finali connessi all'ultimazione di investimenti complessi precedentemente avviati e non alla spesa totale degli stessi. Quindi non vuol dire che tutta la spesa nel 2026 dovrà essere pari al 62%. Poi poi ci sono vari dettagli sulla manovra, si va verso il rifinanziamento del bonus dello psicologo nella manovra. Per quello che riguarda il fabbisogno, il mese di agosto si è chiuso con un avanzo di 6 miliardi e 500 milioni. Si dovrebbe andare verso un aumento dei fondi per la sanità, dando priorità al personale, anche perché il GIMBE, che è un osservatorio che noi usiamo spesso, la Fondazione GIMBE, oggi ha ricordato come la spesa sanitaria pubblica in Italia vale il 6,2%, la media OCSE del 6,9%, la media europea del 6,8%. Se si considera la spesa sanitaria pro capite, noi siamo ultimi nei G7 e sedicesimi tra i 27 paesi OCSE. L'Italia e la Germania spende il 10% del PIL, e la Norvegia spende il 6,8% del PIL, noi siamo a 6,2%. Lo dico perché questo non vuol dire che sia solo colpa dell'attuale governo, perché noi sappiamo che, ahimè, negli anni scorsi si tagliò anche la spesa sanitaria, però la cosa dovrebbe tagliare la testatura sulle polemiche. Tu magari hai destinato fondi alla sanità, resta il fatto che l'Italia spende per sanità meno della media europea, ultimo posto nel G7. Altra nota della struttura di missione PNRR, dice il rapporto della Corte dei Conti Europei, riconosce che abbiamo evitato dei ritardi. Vabbè, adesso staremo a vedere. Vedo che invece il ministro San Giuliano oggi è salito a Palazzo Chigi e adesso le agenzie battono la notizia che ha lasciato Palazzo Chigi dove è rimasto circa un'ora e mezza e ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Attendiamo di capire se questo porterà novità nella composizione dell'esecutivo. Nel frattempo però andiamo su meteo e pubblicità e poi le altre notizie in breve sull'Italia e il primo approfondimento sulla Cina.
Focus Economia.
Sette 35 minuti, ancora due notizie in breve, poi andiamo sulla peste suina, poi la Cina e occupazione, disoccupazione, ma anche potere d'acquisto delle famiglie. Per quello che riguarda le notizie in breve, buona la notizia, insomma, che è ripartita con 25 dipendenti in fabbrica la produzione di eccellenza della Perla. La Perla, che ricordate, entrò in grandissima crisi, era un marchio d'eccellenza, insomma. Sanno qualcosa coloro che hanno perso le diottrie, e in realtà adesso ci sono i primi 25 dipendenti, come ha ricordato il ministro Adolfo Urso. Altra notizia: la ricchezza finanziaria degli italiani nell'anno scorso è arrivata a 6.200 miliardi di dollari, è l'11,5% di tutta la ricchezza d'Europa occidentale, e dal 2018 al 2023 è cresciuta del 4,4% anno. Questo come si sposa col potere d'acquisto delle famiglie? Ne parleremo più avanti, ma è chiaro che c'è stato chi ha avuto un aumento della ricchezza, probabilmente l'ha messo in strumenti finanziari. Poi, se vai a dividere il PIL per numero di famiglie, noti che a valori costanti, quindi al netto dell'inflazione, siamo sotto il 2008 ancora di circa 4 punti. Ultima nota. nota un po' di colore, perché la nostra Marta Cagnola sta aggiornando tutti noi nel corso del GR su come va la mostra del cinema di Venezia, che ricordiamoci che il cinema è in primis cultura, ma è anche industria culturale, produce, come sanno le regioni, la regione Veneto, la regione Puglia, ne cito due per caso, la regione Sicilia, hanno istituito da tempo gli enti per lo sviluppo, diciamo, per attrarre investimenti di carattere cinematografico. Perché ne parliamo? Perché a proposito di educazione finanziaria, chi segue, visto che stiamo per festeggiare i 25 anni di Radio 24, chi segue questo programma o segue i programmi di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, o segue i programmi di Deborah Rosciani anche quando è un altro nome, sa che uno degli ospiti che spesso venivano a parlarci con grande chiarezza di come, di che atteggiamento avere sugli investimenti finanziari, si chiamava Ennio Doris. Devo spiegare io chi è stato Ennio Doris, che impero ha costruito con Mediolanum. Però la cosa interessante è che in tutte le scuole del Veneto verrà portato un film, infatti oggi se ne è parlato perché è stato proiettato in Sala Volpi a Palazzo del Casino del Lido di Venezia, che si chiama Ennio Doris c'è anche domani. La nostra Marta Cagnola ha chiesto, diciamo, qual è l'obiettivo di questo giro nelle scuole del Veneto alla presidentessa della Fondazione Ennio Doris, Sara Doris.
Beh, per me è un insieme di emozioni stupende, perché oggi siamo qui a presentare il film alla Mostra del Cinema di Venezia, che è una vetrina internazionale, e noi poi siamo famiglia veneta, per cui oggi presentare la storia di mio padre in questo contesto è un onore, veramente un grandissimo onore, quindi siamo estasiati da questa opportunità e molto commossa.
Qual è l'annuncio? Svelalo.
Sveliamo anche l'annuncio che il film, che è stato proiettato la prima volta ad aprile, poi è rimasto a disposizione di tutti i nostri clienti, Family Banker, abbiamo organizzato serate per la visione, ora a Venezia, e questo autunno, esattamente il 24 novembre, che è la data, la ricorrenza della morte di papà del 2021, andrà in onda in prima serata su Canale 5, quindi entrerà nelle case degli italiani. Io mi auguro che sia un film apprezzato per gli insegnamenti che porta una vita come quella del mio papà, Ennio Doris, ma che era il mio papà.
Allora Pindaro, aiutaci tu, perché passare dal Festival del Cinema di Venezia alla Peste Suina, insomma, è un volo pindarico, però cerchiamo di farlo. Allora, che cosa lamentano gli agricoltori? Ieri abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni della CIA. Lamentano che dopo l'allarme lanciato a gennaio del 2022 il danno è più o meno di mezzo miliardo di euro, di 20-30 milioni al mese. Che cos'è la peste suina africana? È innocua per l'uomo, ma è mortale per i suini domestici e quelli selvatici, i cinghiali. E lì veniamo al primo tema, ce ne eravamo già occupati. È altamente probabile, per non dire certo, che la proliferazione di cinghiali, se ubico ancora qualcuno che mi dice che i cinghiali non vanno abbattuti, vanno abbattuti, chiaramente guardando tutti i canoni vanno abbattuti, perché evitino di abbattere noi in alcuni casi, magari quando guidi in autostrada, e poi perché il salame di cinghiale, il ragù di cinghiale, io non posso mangiare queste cose, ma le ricordo come molto buone. Allora, dicevo, i cinghiali sono arrivati a 2.300.000 e è attraverso i cinghiali che si è avuto il contagio con gli allevamenti. Risultato, allora ripeto, è innocua per l'uomo ma mortale per i suini. Lo scorso 30 agosto il commissario straordinario della peste suina africana Giovanni Filippini ha comunicato all'ANSA la presenza di 18 focolai in Lombardia, 5 in Piemonte, 1 in Emilia Romagna. Oggi se n'è aggiunto un altro nel Novarese, per un totale di 25 focolai. Cosa succede in quei casi? C'è l'ultima ordinanza che è stata anche inasprita, diciamo. Le misure sono state inasprite con una sorta di lockdown, bella parola, delle stalle, quindi hai divieto di movimentazione degli animali, vengono vietate in tutte e tre le fasce di restrizione lo spostamento di qualunque maiale se non per raggiungere i pochi macelli attrezzati per l'abbattimento dei suini provenienti da aree a rischio. Le aziende che non si attengono alle regole devono chiudere. Ora gli allevamenti coinvolti sono centinaia. Quando in un allevamento viene trovato anche un maiale malato, la legge impone l'abbattimento di tutti i capi. Oltre 50.000 maiali sono già stati abbattuti nel nostro paese e quindi la filiera suinicola, che vale da noi, come tutto indotto, circa 20 miliardi di euro. 100.000 posti di lavoro, 10 milioni di animali allevati, prosciutti, DOP, San Daniele, prosciutto toscano, Anghirano e gli altri salumi. Non mi può venire troppa fame a quest'ora, però il problema è che, come sempre in Italia, le cose restano sotto traccia finché non esplodono. Ho visto che la Coldiretti ha già incontrato il commissario straordinario Filippini la settimana scorsa, domani le altre organizzazioni incontreranno il commissario. Siamo in collegamento col presidente di Coldiretti Lombardia, Gianfranco Comincioli. Buonasera, presidente.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Senta, la domanda che mi fanno gli ascoltatori gliela devo girare. Ma si può produrre un salume con un maiale abbattuto per peste suina? Perché molti mi chiedono, ma insomma, di questi 50.000 maiali che se n'è fatto?
Assolutamente no, vanno inceneriti.
Perfetto. Quindi, perché è vero che non si contagia da uomo animale, ma è dannosa per l'uomo.
Sì, la cosa grave, diciamo, è che anche se ci sono 5 animali infetti, tutto l'allevamento va abbattuto. Per sicurezza.
Perché non si riesce a fare le verifiche sugli altri animali, chiedo, non so.
No, non è pensabile, il rischio sarebbe alto, perciò è necessario fare l'abbattimento totale.
Ok.
Anche perché prolifera con una virulenza incredibile, cioè è un virus che ha una virulenza molto molto forte.
Ecco, domanda, ci sono altri paesi europei che hanno questo problema? Perché è chiaro che qui il danno sull'export è perché abbatti i capi, ho capito bene?
Sì, assolutamente sì. E il problema grande si crea in particolare per le scrofaie, che chiaramente devono nascere,
sì, certo,
continuamente i maialini, e non possono e non sanno dove collocarli, perché non possono farli uscire dalle zone di restrizione. Le zone di restrizione, che sono una salvaguardia necessaria per salvaguardare le zone ancora non infette, e che sono peraltro la maggior parte, diciamo, del patrimonio suinicolo. Sono nelle province di Brescia, di Mantova e di Cremona,
Lodi,
che rappresentano 4 certo. milioni e mezzo di suini, perciò un 45% del patrimonio suinicolo nazionale devono essere assolutamente preservate. È chiaro che per chi è dentro nell'ambito della zona di restrizione, se non ha naturalmente ha avuto la peste suina, ha delle limitazioni, ma può chiaramente conferire al macello i propri animali nel momento in cui sono stati verificati e controllati e che c'è indennità. Chiaramente questo presuppone comunque una perdita, perché non è la stessa cosa essere dentro o fuori dalla zona di restrizione, perciò sono necessari i risarcimenti alle scrofaie anche sul fermo aziendale, i risarcimenti agli allevatori da ingrasso per mancato reddito e soprattutto un monitoraggio costante sui prezzi dei suini pagati agli allevatori per evitare speculazioni. Naturalmente a questi allevatori va trovato subito un aiuto immediato, che è lo stop ai mutui e ai contributi per le aziende colpite, perché chiaramente queste aziende sono alla disperazione e non hanno tra l'altro proiezioni o prospettive, perché la cosa che noi chiediamo a questo punto, oltre al contenimento che è fondamentale attraverso le azioni che verranno messe in campo, che sono già in campo da parte del commissario, a cui devono tutti i componenti della filiera e del percorso, perciò istituzioni, associazioni, tutti quanti e ovviamente allevatori, avere attenzione e rispetto per salvaguardare il patrimonio suinicolo generale, perché il rischio, come diceva lei, è un patrimonio di 20 miliardi di euro.
Ecco, senta una cosa però, Presidente, due cose non ho capito. Intanto la prima, mi fuga un dubbio, è arrivata dai cinghiali?
È arrivata dai cinghiali.
Okay.
A Ovada il 6 gennaio del 2022 è stato individuato nei cinghiali e la proliferazione è nei cinghiali. La Coldiretti ha chiesto ancora 2 anni e mezzo fa di fare le opere di contenimento attraverso la predisposizione delle chiusure delle barriere attraverso le autostrade, in modo da contenere chiaramente entro certi limiti la diffusione. questo non è stato fatto tempestivamente.
Mi scusi una domanda, adesso magari non mi riesce a rispondere, però mentre l'allevamento del suino, appunto c'è un allevatore, ma quando io mangio la carne di cinghiale, nel senso, io come faccio a sapere che il cinghiale abbattuto non abbia avuto peste suine?
No, il cinghiale abbattuto non può essere consumato direttamente, ma deve essere sempre controllato.
Ah, ok, va sempre a fare. Okay.
Sempre deve essere controllata la carne.
Altra domanda, ma negli altri paesi europei, perché i cinghiali ce li hanno anche in Slovenia, in Croazia, in Francia?
Assolutamente, ci sono anche in altri stati, c'è in Germania, c'è in Polonia, c'è stato in Spagna in modo molto virulento, c'è stato in diversi paesi. Chiaramente è un percorso che è difficile da arrestare, la capacità di virulenza di questo virus è incredibile, la trasmissione è per contatto, per cui tra l'altro la persistenza che ha nelle carcasse è di 8 mesi, perciò questo è un altro fattore assolutamente importante.
8 mesi? Perciò,
sì, e naturalmente anche...
Quindi un cinghiale che muore per 8 mesi in mezzo a un bosco, ma ancora contagioso.
Sì. Sì, è potenzialmente ancora fonte di contagio e poi naturalmente anche sotto le scarpe di chi va a percorrere le zone dove ci sono queste carcasse può essere portatore di infezione, perché si mantiene per 16 giorni, da quanto ci dicono gli esperti, sotto suola, le scarpe, diciamo. di suole delle scarpe. Perciò è difficilissimo da tenere sotto controllo. Lei si immagini naturalmente in un allevamento quante occasioni o possibilità, nonostante tutte le biosicurezze che sono state messe in campo.
Un'ultima domanda, perché voi avete, ho capito, chiedete i rimborsi, diciamo, e poi la sospensione di alcuni tributi per tutti quelli colpiti, anche perché tu appunto potresti avere su di ciò nei 25 focolai. Hai magari il produttore che non è nel focolaio e può, come lei ricordava, vendere tranquillamente, poi hai dentro a poca distanza quello che non può far nulla e quindi occorre andare con rimborsi anche mirati. Qualcuno mi dice: ma è stato a carico di chi non ha voluto abbattere i cinghiali? Sì, ho capito, non davano contenuti abbattuti, ma molti
tenga conto che poi c'è il fermo aziendale, perché comunque quando vengono abbattuti gli animali non è che si può reinstallare. Perciò bisogna bonificare, ci sono dei tempi e ci devono essere delle autorizzazioni.
Senta, devo andare sul traffico, poi resti con noi perché un'ultima domanda. Molti mi stanno scrivendo: guardi, questa è la conseguenza da un lato degli allevamenti intensivi e dall'altro, a questo punto, di aver rinunciato completamente a produrre la carne sintetica. Non capisco il nesso tra le due cose, però vorrei capire se per la produzione italiana non c'è alternativa agli allevamenti intensivi, cioè non è che possiamo a meno che non decidiamo di produrre meno salumi, meno prosciutti, meno e se è quello comunque il tema. E poi e soprattutto molti mi chiedono: ma come se ne esce? Va bene dare i risarcimenti, ma come la si può arginare? Dopo il traffico, la risposta.
Focus Economia.
minuti. Dunque, presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli, quanto c'entra l'allevamento intensivo nella diffusione della peste suina? E a questo punto, al di là dei ristori, dei rimborsi, della sospensione di alcuni pagamenti, come se ne esce?
Allora, se ne esce naturalmente con la capacità di innovazione e prevenzione, di anticipare le difficoltà che naturalmente si stanno rappresentando, investendo in ricerca per evitare di dover sempre seguire l'urgenza. Questa è certamente la strada. Però in questa fase non dobbiamo fare altro che arginare il problema. Negli allevamenti intensivi sono certamente estremamente controllati e devono attenersi a norme di benessere animale e di sicurezza sanitaria, e secondo me questa è una delle garanzie, perché dobbiamo tenere conto che non viene dagli allevamenti la peste suina, viene dai cinghiali, perciò può essere trasmessa all'interno degli allevamenti, e perciò la biosicurezza in questo caso è lo strumento per fermare la PSA che non entri negli allevamenti. E l'altra questione che lei mi sottoponeva prima, della carne sintetica come alternativa, noi abbiamo fatto, e credo sia riconosciuto ormai e risentito più volte, la battaglia contro la carne sintetica che è stata fatta da Coldiretti, perché riteniamo che comunque gli ultraprocessati non siano la strada di un'alimentazione che possa avere le certezze e la sicurezza oggi ancora da poter dare per l'alimentazione dei nostri figli. Questo è quello che noi pensiamo. Naturalmente la ricerca andrà avanti, si verificheranno le conseguenze eventuali nel tempo delle scelte che verranno fatte. Noi siamo d'accordo nell'avere prudenza prima di andare in questa direzione e siamo sicuramente per andare nella direzione della carne naturale.
Senti, una domanda al volo. Le peste suine c'è in focolai pesanti in Spagna, in Germania, in Polonia, vi risultano in Cina?
Ci sono anche in Cina, assolutamente sì.
Perché sarei curioso adesso quando parlo di Cina, di essere curioso di capire se anche loro procedono, ma immagino proprio di sì, all'abbattimento di tutti gli animali. Grazie al presidente di Coldiretti Lombardia. Allora parliamo di Cina, ma non di peste suine, ma di Cina. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Che vergogna un boomer che protegge la sua nicchia. Non so se boomer è riferito a me, non sono neanche boomer, l'ho già spiegato molte volte, sono nato troppo tardi per essere un boomer, ma che nicchia avrei protetto? Personalmente, se parla di conflitto di interessi, io in questo momento sono la persona che può meno mangiare salumi insaccati, formaggi al mondo, quindi che vuole da me? Sto ragionando di un settore che pesa 20 miliardi, dai. E 100.000 addetti. Professor, editorialista, Il Sole 24 Ore, economista, Fabio Scacciavillani. Buonasera Scacciavillani.
Buonasera a lei, alla redazione e a chi ci ascolta.
Oh, a tutto, globo terracchio. Senta Scacciavillani, oggi lei e Forchielli avete scritto sul Sole 24 Ore, guardate che nel 2022, e secondo me il dato è anche peggiorato, la Cina ha prodotto un terzo di tutto quello che è stato prodotto al mondo, il 30%, ma ha consumato solo il 13% di quanto prodotto al mondo, incluse le importazioni, perché una parte di quello che ha consumato l'avrà anche importato, e questo crea lo squilibrio che teme molto l'America. Cioè la Cina sta continuando a produrre molto molto più di quanto può assorbire e già assorbe poco. Cosa vuol dire che può essere anche frutto di una mistica confuciana, di una vita parca e austera, e un'economia così austera, altrimenti un'economia troppo ricca sfuggirebbe al controllo statale?
Questo è un po' quello che viene ipotizzato così tra economisti, politici, diplomatici, però è molto più probabile che questo non sia solo un problema ideologico, sia proprio una strategia deliberata di conquista della posizione preminente nella manifattura mondiale. In altre parole, questa sovraccapacità produttiva unita alla ritrosia a consumare, quindi ad un'incentivazione del risparmio, serve a conquistare i mercati globali e a colpire, indebolire e poi annichilire le industrie nazionali dei paesi concorrenti, sia dei paesi sviluppati sia dei paesi in via di sviluppo.
Allora ne parliamo dopo il GR24, perché oggettivamente guardando la Cina tu scopri che ha messo 170 miliardi in questi anni dal 2007 al 2020 di soldi statali per finanziare l'industria dei pannelli fotovoltaici, ha messo non so quante centinaia di miliardi per finanziare l'industria delle batterie, così, poi però ha speso pochissimo in ospedali. C'è qualcosa che non torna dopo il GR24.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. We'll be right back.
18:07. Dunque, avevo chiesto all'economista Fabio Scalcevillani, visto che ne ha scritto oggi assieme a Forchieri sul Sole 24 Ore, perché secondo, anzi sfrutto la domanda e la critica di un ascoltatore che un po' mi insulta, ma vabbè. E dice, vabbè, però ve la prendete con la Cina, ma gli Stati Uniti hanno fatto un piano da oltre 1.000 miliardi che si chiama Piano IRA Industrial, è il piano di rilancio dell'industria americana per ridurre l'inflazione, ma soprattutto per la transizione digitale e verde. Allora, Scacciavillani, perché dovremmo prendercela più con la Cina, che produce il 30% di tutto quello che viene prodotto al mondo, ma consuma solo il 13% di quello che viene prodotto al mondo, incluso le importazioni, e non con gli Stati Uniti?
Ma questo IRA, che significa Inflation Reduction Act, è una misura di contrasto all'espansione cinese, sostanzialmente per riguadagnare pezzi della catena del valore in quei settori in cui i cinesi hanno praticato delle politiche aggressive. Quindi è una reazione a questo attacco, non è tanto un attacco portato contro i cinesi. E la questione della sovracapacità produttiva, quindi questa espansione abnorme della manifattura cinese, è un problema che non riguarda solo gli Stati Uniti, riguarda, come dicevo prima, anche i paesi emergenti, riguarda l'Europa. E per contrastarla non bastano misure prese a livello nazionale, nemmeno da un paese potente come gli Stati Uniti, perché la Cina ha una capacità di pressione e di persuasione su paesi anche a livello di Germania, di Francia, di Italia, e poi a scendere Messico, Vietnam oppure India, che deve essere contrastata con un'alleanza di tutti questi paesi sotto attacco nei confronti della Cina. Ci vuole una risposta coordinata, possiamo dire una specie di NATO commerciale, che reagisca in maniera uniforme alla Cina e che quindi abbia il potere di indurre dei cambiamenti nel modo di procedere, nel modo di aggredire.
No, ma guardi, il tema lo tocchiamo da tempo. Una cosa, una mia curiosità: perché la Cina, secondo lei, ha costruito 45.000 chilometri di linee ferroviarie ad alta velocità, ha speso 750 miliardi di euro equivalenti, sta spendendo per acquistare, voleva acquistare anche il porto di Trieste, per fortuna non c'è riuscita, ma insomma, il porto del Pireo, voleva fare tutta l'infrastruttura della Via della Seta, e però ha speso pochissimo per la sanità, tant'è che una delle spese, delle voci più grosse per i cinesi, è spese sanitarie e spese per l'istruzione. Qual è la logica, secondo lei, in questo?
Ma questo è un po' un'evidenza del fatto che al governo cinese sta meno a cuore il benessere dei propri cittadini, della propria popolazione, perché se uno in Cina ha un infarto deve fare la colletta tra amici e parenti per essere ricoverato in ospedale, stiamo parlando di questo, o se si rompe una gamba. E evidentemente le risorse vengono destinate a questo sogno di primazia mondiale, che è poi stato dettagliato in quello che si chiama Made in China 2025, che è un programma, una specie
per
di
diventare la potenza economica mondiale entro il 2049. Quindi diciamo, altro che pensare all'aumento del consumo. È chiaro che se tu avessi investito in sanità e in istruzione, come è avvenuto negli anni 50, 60 anche da noi, avresti indirettamente creato un beneficio per i consumatori, perché se io non devo spendere quelle cifre per un'operazione magari ho più soldi per consumare, o anche se mio figlio non deve studiare in scuole praticamente costose. Ha ragione un ascoltatore che mi dice, sì, guardi, l'America è vero che ha lanciato il piano IRA, ma l'America importa moltissimo, ed è verissimo, noi ne sappiamo qualcosa, è il principale mercato di sbocco fuori dall'Europa per l'Italia. La Cina importa molto, molto, molto meno, quindi non regge neanche in questo senso il confronto. Grazie a Fabio Scacciavillani. Adesso invece andiamo su un tema che non è retorica, che riguarda da un lato gli andamenti buoni sul mercato del lavoro, gli andamenti meno buoni sul reddito disponibile delle famiglie, viene a dire proprio in chiaroscuro. There's nothing to prove, but I'm dancing on with myself. Sì, parliamo di dati in chiaroscuro, ma non è una classica formula retorica per dire bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché le tabelle Eurostat, che quindi valgono per tutti i paesi dell'area euro, che si chiamano quadro di valutazione sociale, sono veramente luci e ombre. Allora, partiamo dalle luci, perché poi sulle ombre ci concentreremo. Le luci, intanto il periodo di osservazione è da un lato sul potere d'acquisto, sul reddito disponibile, si va a vedere dal 2008 ad adesso come è andato, fatto 100 il livello del 2008 di reddito, ed è chiaro che al netto dell'inflazione, se non tutti i dati sarebbero sballati. E poi sono andati a guardare anche l'andamento di occupazione, disoccupazione, NEET, e quindi chi sostanzialmente non lavora e non studia. Allora, partiamo da questi ultimi dati. L'Italia ha, pur avendo un livello di occupazione ancora più basso della media europea e un livello di disoccupazione, cioè di chi non lavora tra chi effettivamente lo sta cercando il lavoro, ancora un po' più alto della media europea, è il paese che dal 2022 al 2023 ha avuto i miglioramenti più forti in termini percentuali. Mi spiego, il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni è salito dal 65% del 2022 al 66,5% nel 2023, un punto e mezzo percentuale in più di occupazione, cioè di chi lavora, fatto 100, tutti quelli che potrebbero lavorare, anche quelli che non cercano lavoro. Dicevo, un punto e mezzo di miglioramento dell'occupazione dal 2022 al 2023, mentre in Europa la crescita è stata solo dello 0,7, quindi la metà. È vero che i nostri occupati nel 2023 erano 66,5 su 100, la media europea è di 75 su 100, quindi quasi, anzi 9 in più, 9 punti percentuali in più, ma noi siamo quelli che hanno aumentato di più rispetto alla media l'occupazione. Così come la disoccupazione in Italia è cresciuta, la disoccupazione è calata un po' più che nella media europea, 0,4 punti percentuali, siamo scesi dall'8,1 dei disoccupati del 2022 al 7,7 nel 2023, e anche una tendenza che si è rafforzata anche quest'anno. In Europa la disoccupazione tra il 22 e il 23 è calata solo dello 0,1%, ma è più bassa, è al 6% in media contro lo 7,7 italiano. Buono anche il dato sui NEET, i giovani che non stanno né studiando né lavorando, sono calati molto, di quasi di 3 punti percentuali, dal 19 al 16%, e questo è il numero più basso di giovani che non studiano e non lavorano da quando li misuriamo, dal 2009, frutto probabilmente anche della ricerca continua delle imprese di persone a questo punto da formare, se non le trovano formati, quindi il dato è calato. In Europa il numero di giovani che non lavorano e non studiano è calato di mezzo punto percentuale ed è all'11,2%, quindi l'Italia continua ad avere un dato più alto. E quindi la sintesi è che sul fronte occupati, disoccupati, persone che non lavorano e non studiano, l'Italia, pur avendo una media più alta del resto d'Europa, è quella che ha avuto i miglioramenti più forti in termini percentuali. Poi c'è invece la cosa non bella, perché sempre Eurostat ci dice, attenzione, se prendiamo il reddito dell'Unione Europea e lo mettiamo pari a 100 nel 2008, scopriamo che in media in Europa è salito dal 2008 in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, del 10%, quindi tu guadagnavi 100 euro nel 2008, sono adesso 110 euro veri, depurati dall'inflazione, realmente guadagni 10% in più. In Italia no, in Italia è calato da 94 a 93,7, quindi non solo non guadagniamo più che nel 2008 in termini reali, noi guadagnavamo 94 euro contro una media europea di 100 euro nel 2008 e adesso ne guadagniamo 93,7, è calato ulteriormente. Ora, peggio di noi fa solo la Grecia, che i 100 euro guadagnati nel 2008 sono diventati, in termini reali, 72 euro adesso. La Germania invece è arrivata l'anno scorso dai 100 euro guadagnati, diciamo, per usare questo esempio, nel 2008, e adesso sono reali 112 euro, la Francia 108 euro, quindi comunque 8 euro in più, e la Spagna è indietro, messa sostanzialmente come l'Italia, 95 euro. E questo calo da 94 a 93, attenzione, si è avuto tra il 2022 e il 2023, quindi i miei 100 euro guadagnati nel 2008 come italiana erano già scesi a 94 nel 2022 e sono scesi ulteriormente a 93 nel 2023, e questo nonostante anche le iniziative del governo, prima Draghi, poi Meloni, di taglio del cuneo fiscale e anche rimodulazione delle aliquote. Il professor Massimo Baldini, che insegna scienze delle finanze presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, buonasera.
Buongiorno, buonasera.
Allora, io da sempre lo dico, lei è uno dei massimi esperti appunto di potere d'acquisto. Allora, come si tengono assieme? Uno potrebbe dire, vabbè, ci sono più lavoratori, meno disoccupati, meno ragazzi che non studiano e non lavorano, però vengono pagati poco.
Sì,
è un po' brutale.
È una parte della spiegazione. Diciamo, i dati che lei ha citato, quelli di Eurostat sul reddito disponibile delle famiglie, sono tratti da un'indagine campionaria, l'indagine SILC, che si svolge in tutta Europa e fatta molto bene, ovviamente per l'Italia la Falistat copre un campione di famiglie rappresentativo, e questo ci dice che proprio rispetto al 2008 il reddito medio disponibile familiare è diminuito, che è un dato un po' in Italia, mentre nel resto d'Europa invece in media è aumentato, ed è un dato un po' in contraddizione con l'andamento sempre reale del PIL, del prodotto interno lordo, che invece sta quasi raggiungendo il livello appunto dello stesso 2008, cioè prima della grande crisi. Allora, che cosa è successo? Fondamentalmente ci sono due fattori in più che io aggiungerei per spiegare questa differenza. Il primo è l'inflazione, questo è anche vero per il PIL, però è molto importante sui redditi delle famiglie, e il secondo è l'aumento del numero delle famiglie, perché il numero che lei ha citato è appunto il reddito medio per ogni famiglia italiana. E nel corso del tempo, in 16 anni, in Italia il numero delle famiglie è cresciuto. Siamo passati da circa 24 milioni a circa 25 milioni e mezzo, quindi 1,5 milioni in più, che è un più 4% più o meno il numero delle famiglie, e quindi abbiamo un PIL che ha faticosamente raggiunto lo stesso livello di 15 anni fa, però va diviso per un numero maggiore di famiglie. Le famiglie sono diventate di più, anche se la popolazione è diminuita di 1 milione, perché la speranza di vita è comunque aumentata, quindi abbiamo più anziani che vivono da soli, è aumentata magari l'intervallo del Covid, e perché è aumentato ancora il tasso di separazione coniugale, quindi abbiamo un aumento delle famiglie composte da un solo genitore e bambini. Quindi abbiamo più o meno lo stesso PIL di 15 anni fa, che va però diviso su un numero di famiglie più grande, e questo spiega perché il PIL è più o meno agli stessi livelli di 15 anni fa, il reddito medio di ogni famiglia è più basso. Questo anche spiega, se vogliamo, altri fenomeni come la pensione sul mercato abitativo in molte città italiane. Ognuno di noi vive occupa più spazio mediamente, no? La dimensione media di una famiglia.
Quindi lei dice, se ho capito bene, no, perché detto così potrebbe sembrare quasi una distorsione statistica, cioè lei dice il PIL reale, quindi al netto di inflazione, è tornato ormai vicinissimo, non solo ha recuperato, l'abbiamo già detto, già nel 2022, fino al 2022, i livelli pre-Covid, ma è tornato ai livelli del 2008, quando arrivò la grande botta, che per l'Italia in realtà fu 2008, ma fu anche 2011, perché ricordiamo l'attacco ai debiti sovrani, lo spread a 500, le misure draconiane di Mario Monti dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi. Quindi ci fu il 2008, ma ci fu anche il 2011. Detto questo, però, lei dice, guardate, il PIL ormai in termini reali è tornato a quei livelli lì. Quindi se noi dovessimo dividere, perché questo è il reddito non pro capite, è il reddito familiare, dovessimo dividere per le stesse famiglie, dovremmo avere sostanzialmente un'invarianza. 100 euro di potere d'acquisto a famiglia restano in termini reali a netto inflazione 100 euro. Così non è, perché ci sono state alcune tensioni, ma anche l'aumento del numero di famiglie, non perché sappiamo ci sia un aumento demografico, ma perché gli anziani magari restano da soli, ma vivono più a lungo, oppure ci sono più separazioni. È quindi solo una distorsione statistica, cioè se io dovessi dividere il PIL per il numero di famiglie di una volta, direi vabbè, guardate che la ricchezza è rimasta invariata, perché lei in questo caso non mi ha citato l'inflazione in generale.
Ecco, l'inflazione spiega perché un altro dato che lei ha citato, cioè il calo fra il 2022 e il 2023, è un anno buono per il PIL perché ha recuperato, ma l'inflazione è stata leggermente più alta anche nel 22 e non solo, anche nel 23, scusi, e non solo nel 22. Quindi noi abbiamo avuto una storia degli ultimi 15 anni che appunto si può dividere tra un primo crollo iniziale che, come dice lei, appunto è durato dal 2009 fino al 2013. L'Italia è stato uno dei paesi che ha avuto il calo del PIL maggiore, peggio di noi ha fatto solo la Grecia, ma anche la Spagna, sono stati i paesi dell'Europa meridionale che sono stati colpiti dalla crisi dei debiti pubblici, della crisi finanziaria. Poi soprattutto un lieve recupero negli anni successivi, dal 2014 fino al 2019, molto più lento di quello degli altri paesi, in particolare Francia, Germania, non parliamo poi dell'est europeo che è andato molto bene perché partiva dai livelli più arretrati. E quindi siamo arrivati al 19 che eravamo ancora molto sotto il livello del 2008. Poi è arrivato il Covid, un calo molto forte, il recupero molto positivo del 2008, iniziato già nel 2021-22, e a quel punto l'inflazione che ha di nuovo colpito i redditi delle famiglie, determinando ancora un ritardo nel momento in cui finalmente siamo riusciti a raggiungere, riusciremo a raggiungere, perché ancora non l'abbiamo fatto, mi pare, forse se arriviamo alla fine dell'anno, se le previsioni sono rispettate, il PIL totale del 2008. Ecco, però in più c'è questo cambiamento demografico, per cui appunto siamo di più in termini di famiglie, di appartamenti, e quindi abbiamo un'economia di scala familiare, diciamo, no?
Anche perché una famiglia è una banalità, ma insomma paga di solito un affitto o un mutuo. Due famiglie, vuoi per separazione, vuoi perché magari una persona invece vive più a lungo, ma resta da sola. È chiaro che non riesce a fare le famose economie di scala, ma anche fare la spesa è un po' diverso come economia di scala, diciamo, se o l'utilizzo del gas, pensiamo all'energia elettrica, cioè che tu accenda, che tu usi l'elettricità, che in casa ci sia una persona, ce ne siano quattro, più o meno, è lo stesso. È difficile che anche una persona da sola non accenda mai il gas, l'elettricità, lo scaldabagno e quant'altro. Però le chiedo un'ultima cosa: cosa vuol dire che la povertà di chi lavora, un dato buono quello, scende sotto il 10% per la prima volta dal 2010, e lei nella sua analisi ha toccato sì crisi finanziaria 2009-2011 e crisi poi inflattiva del 2023, non ha toccato il tema dei salari, cioè lei non ritiene che vi siano i cosiddetti working poors?
No, assolutamente, questo è un altro tema fondamentale, cioè sullo sfondo di tutto quello che abbiamo detto c'è il fatto che il reddito, la produttività comunque non cresce, e quindi parliamo appunto di valori che c'è un'anomalia che in un'economia, diciamo, moderna il reddito nazionale non cresca per ben 15 o anche più anni, come nel caso italiano. Quindi è sicuro che ci siano i working poor. Cioè, i dati buoni,
working poor vuol dire, ho sbagliato io con l'inglesismo, vuol dire chi lavora ma non ha sufficiente reddito dal suo lavoro, quindi è un inglesismo per dire sei un povero che lavora. Beh, è un po' brutto dirlo così, ma
sì,
questo...
vivi in una famiglia per cui il reddito, può anche avere un stipendio decente, ma comunque nel contesto familiare in cui sei inserito hai un reddito familiare complessivo che è sotto la soglia di povertà. Per la povertà abbiamo uno strano fenomeno in Italia, per cui abbiamo il dato Eurostat che è calcolato sul reddito, che negli ultimi anni è positivo perché scende, mentre il dato Istat, che invece è calcolato sulla spesa per consumi, almeno fino a pochi mesi fa, ha continuato ad aumentare. E questa è una contraddizione che dipende appunto dal metodo di calcolo, cioè Eurostat reddito, Istat spesa per consumi delle famiglie.
Quindi, per sintetizzare ulteriormente, anche Eurostat conferma l'andamento buono tra 2022 e 2023 dell'occupazione, della disoccupazione. Buono perché, ripeto per la seconda volta, pur essendo, ma lo eravamo anche prima, a livelli più alti della media europea, siamo quelli che sono o cresciuti ben più della media come occupazione o calati ben più della media come disoccupazione e anche calati ben più della media come minor numero di persone che non cercano lavoro e non stanno, giovani che non cercano lavoro e non stanno studiando. Problema è che la botta 2009-2011, il lento recupero da 2013 in poi, la botta inflattiva nel 2023 hanno fatto sì che mentre il PIL sta viaggiando ormai vicino ai livelli reali del 2008, il reddito mio, che era 100 nel 2008, della mia famiglia, e lei ha spiegato anche l'impatto delle nuove famiglie, l'aumento delle famiglie, è a 93 e soprattutto è calato anche dal 2022 al 2023, da 94 a 93. Grazie al professor Massimo Baldini, come sempre molto chiaro e analitico, che insegna scienze delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.